cultura che non ti aspetti.
Sono le 17.30, buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto in diretta studio per questo K di lunedì 1 dicembre in redazione Davide Ferzini. Vediamo il sommario. Tra poco con Natascia Fioretti parliamo di Berta Ringer. Parliamo di Berta Ringer, figura chiave nella storia dell'automobile in Germania. Era nata nel 1849 e morta nel 1944. È stata la moglie e partner commerciale di Carl Benz, l'inventore dell'automobile. Esce in questi giorni un libro, esce un libro intitolato Berta Singer, il primo viaggio in automobile, e ne parliamo con un'intervista all'autrice di questo volume e poi per gli appuntamenti in agenda. Tra poco ci occupiamo del Teatro del Gatto e della stagione jazz con una serata traditional all'insegna del banjo, ne parliamo con il curatore. Poi insomma ci sono ancora tanti appuntamenti. Simona Sala con K e Spalla alle 17.35, però scriveteci al nostro numero WhatsApp 079 382 6765. La musica curata da Corrado Antonini è in parte già partita, ma la recuperiamo. Si chiama Sessa, nome de Deus, un brano nuovo.
Solto o mato alto, fiz a cabeça e agora eu vou cantar. Meu paraíso perdido, a luz que me beija sabe viajar. Bicho solto, dei meus saltos, amor pelo mundo vem derramar. Meu paraíso perdido, o sol no passado fez iluminar. Nunca soube o nome de Deus, mas seus três disfarces me ajudam com os meus. Nunca soube o nome de Deus, não me curva além dos homens, e quem sabe sou eu. Bicho solto, mato alto, fiz a cabeça e agora eu vou cantar. Meu paraíso perdido, a luz que me beija também faz queimar. Nunca soube o nome de Deus, mas seus três disfarces me ajudam com os meus. Soube o nome de Deus. Tenho tanta gente em minhas preces, e quem sabe sou eu.
Nome de Deus, lui si chiama Sessa, brasiliano, beh, sta un po' dalle parti, come dire, della musica tropicalista. Viene descritto spesso come un musicista, e la sua musica pure soave, minimalista, ispirata appunto alla musica brasiliana, con una leggerezza che si manifesta attraverso arrangiamenti di chitarra, tastiere, ma soprattutto percussioni. Sessa ha aperto il nostro pomeriggio qui a K nelle scalette curate da Corrado Antonini. Siamo in diretta studio, la storia lo sappiamo.
Berta Ringer è una giovane del Granducato di Baden in Prussia, e una giovane che...
Dicevamo, la storia lo sappiamo, spesso non rende giustizia alle donne e alle loro imprese, e oggi ogni occasione che si pone, insomma, è preziosa, no? Per fare luce e ridare loro voce e visibilità. Vale anche per la figura di Berta Ringer, figura chiave nella storia dell'automobile in Germania, paese chiave nella storia dell'automobile. 1849, la data di nascita, muore nel 1944, è stata la moglie, partner commerciale di Carl Benz, l'inventore dell'automobile. Nel 1888 diviene la prima persona a guidare un'automobile per un lungo tragitto, che detto oggi pare facile, ma insomma, ma allora fu un viaggio a dir poco avventuroso, e tra poco scopriremo anche perché. Figura audace, straordinaria per la sua epoca, la ritroviamo protagonista in un romanzo uscito proprio in questi giorni per Morellini Editore dal titolo Berta Singer, Il primo viaggio in automobile. Natascia Fioretti ha sentito l'autrice per noi. Emilia Covini, nata a Milano, laureata in lingua e letteratura inglese, nel 2014 ha vinto il concorso letterario Note di vita. Le donne si raccontano con il racconto autobiografico Civico 50. Il suo racconto Un bel sogno è stato tra i 10 finalisti del Premio Internazionale della Letteratura Città di Como 2019. Insieme alla sorella si occupa di un sito, risvoltidicopertina.com, dove recensisce e commenta i numerosi libri che legge. Ascoltiamo l'intervista di Natascia Fioretti.
Berta Ringer è una giovane del Granducato di Baden in Prussia, e una giovane che incontra Carl Benz e rimane affascinata da subito, sia da lui, se ne innamora, ma soprattutto dalle sue idee, perché Carl Benz le parla di questo suo grande progetto, che è quello di realizzare una carrozza ma non trainata dai cavalli. Berta rimane colpita da questa sua idea e farà una cosa tra l'altro molto straordinaria per l'epoca, perché così determinata ad aiutarlo a realizzare questa idea che addirittura lo finanzierà, cioè utilizzerà parte della sua dote per far sì che lui possa continuare al suo progetto. È una donna che nell'ambito di una Germania che non è ancora Germania si ribella all'idea che la donna debba solo dedicarsi a, come si diceva allora, alle 3K, Küche, Kirche e Kinder, cioè cucina, bambini e chiesa, e vuole invece occuparsi di altro. Ed è proprio con il marito che si avvicina a quella che sarà il prototipo dell'automobile.
Ecco, noi ricordiamo, Berta Ringer è nata il 3 maggio del 1849, morta il 5 maggio del 1944, e come lei ha detto è stata la moglie e soprattutto è stata partner commerciale di Carl Benz, ricordato come l'inventore dell'automobile. E Berta Benz è importante perché è stata la prima persona a guidare un'automobile per un lungo tragitto, un evento importante. Allora, con quale, intanto era in compagnia, credo, del figlio, e poi con quale automobile riuscì a fare il viaggio? E poi ci furono anche diversi problemi durante questo viaggio, fu molto avventuroso.
Sì, quando si parla di automobile si pensa immediatamente che l'invenzione dell'automobile è opera di un uomo, ed è vero, ma non si sa chi possa aver fatto il primo viaggio a lungo raggio. È stata una donna ed è stata proprio Berta Ringer. Berta una mattina, di nascosto dal marito, prende la numero 3, che era il terzo prototipo dell'autovettura costruita da suo marito, che allora però era soltanto un grande triciclo con le ruote in legno. Si fa aiutare dai due figli, uno di 12 e l'altro di 15 anni, Eugen e Richard, e senza farsi scoprire dal marito escono dall'autorimessa e inizia questo lungo viaggio che sarà di 194 chilometri in totale. E non dobbiamo pensare però a una cosa semplice come la immaginiamo oggi, che scendiamo, andiamo in garage, prendiamo l'auto e usciamo. Intanto le strade non erano certo asfaltate, non c'erano le autostrade, erano terra battuta con sassi, buche, molto spesso con i solchi lasciati dalle carrozze, non c'erano molte indicazioni stradali, non aveva certo il navigatore e neanche una cartina che le indicasse il percorso. E durante questo tragitto incontrerà notevoli difficoltà, dovrà un po' affidarsi anche alla sua, diciamo, inventiva. Però lei vuole dimostrare che l'autovettura costruita da suo marito può affrontare un viaggio anche lungo. perché fino a quel momento il marito aveva rifiutato di far circolare il suo prototipo in quanto l'accoglienza era stata molto fredda verso questo nuovo, diciamo, mezzo di trasporto, perché faceva rumore, perché si diceva che andasse troppo adagio. Quindi è stata Berta che ha preso, diciamo, in mano la decisione di muovere questa vettura fuori dal circuito di Mannheim e di farla conoscere a più persone possibili.
E fece quindi un percorso di circa 106 chilometri.
Sì, 106 chilometri all'andata e sugli 85 al ritorno, sono in totale 194 chilometri. Naturalmente non c'erano neanche le stazioni di servizio, quindi la numero 3, come si chiamava, si alimentava con lettere di petrolio, il Ligroin, che era utilizzato per smacchiare i vestiti e veniva venduto nelle farmacie. Quindi lei doveva tenere anche conto, perché sapeva che la numero 3 non avrebbe potuto affrontare più di 30 chilometri alla volta con il pieno, diciamo così, e quindi in ogni paesino o cittadina che attraversava si fermava nelle farmacie ad acquistare questo carburante. La prima farmacia in cui si è fermata esiste ancora oggi e c'è una bella targa che dice appunto che lì si fermò Berta Ringer a fare il primo rifornimento.
Insomma, che fa sorridere pensare che lei usò la sua giarrettiera per sistemare il sistema di accensione, uno spillo per invece il tubo del carburante intasato.
Sì, esatto. Durante il viaggio purtroppo dovete affrontare diverse difficoltà. Il tubo di alimentazione del carburante si era intasato e si era dovuta fermare e non sapeva come risolvere. Poi si ricordò di qualcosa che aveva visto fare da suo marito, non aveva nulla con sé, non aveva un ferro, qualcosa da utilizzare, utilizzò proprio lo spillone che aveva nel cappello, come anche la giarrettiera come materiale isolante per riparare parte del motore, o i freni che una ripida discesa si ruppero, e lei ebbe questa intuizione di far realizzare da un ciabattino questi dischi in pelle da mettere tra le due ganasce in modo che non stridessero più tra di loro. Oltre ad affrontare questo viaggio è stata anche molto brava a risolvere tutte le difficoltà che ha incontrato. Le si è rotta la catena ad esempio e si è fermata a farsela riparare, sempre aiutata dai due ragazzi. Ecco, non dimentichiamoci inoltre che pure il serbatoio dell'acqua era molto piccolo e quindi ogni tanto doveva rabboccare l'acqua, quindi fontane, ruscelli, torrenti, cioè ci sono state parecchie soste in quel viaggio.
Ma Berta è stata capace di superare tutte le sfide. Lei faceva anche test drive, riusciva a riconoscere quelle aree che erano suscettibili di miglioramento nel caso di questo modello numero 3 di cui abbiamo parlato, anche per il sistema di alimentazione del carburante che poi effettivamente il marito Carl Benz fece perfezionare. E nonostante però tutto ciò, in quanto anche donna sposata, le era preclusa la possibilità di brevettare le sue invenzioni, che quindi furono tutte registrate a nome di Carl.
Esatto, sì, questo era purtroppo una condizione dell'epoca. Lei poteva fare ben poco, diciamo, essendo una donna. Cioè, al suo ritorno, certo, venne accolta con entusiasmo perché aveva fatto questo viaggio, venne anche fotografata, però diciamo che poi tutta l'attenzione si è riversata sul marito. I brevetti furono fatti a nome del marito, ma lei non fu mai mareggiata da questa cosa. Cioè, un pochino certo lo fu, ma per lei era importante che l'invenzione di suo marito venisse, insomma, conosciuta, ecco.
Riconosciuta anche come tale per la sua importanza, ma insomma importante è stato il ruolo pionieristico, le innovazioni alle quali ha contribuito Berta Ringer o Berta Benz, che bisogna dire è stata se non altro onorata con l'inserimento nella Automotive Hall of Fame nel 2016, però diventando la prima donna a ricevere questo riconoscimento. E quindi a maggior ragione è importante parlarne oggi, ricordarla, e lei lo ha fatto anche attraverso il suo romanzo. Come le è venuta l'idea di prendere spunto da questo personaggio, da questa figura femminile?
Mio figlio, sapendo che avevo scritto già un romanzo su un'altra figura femminile, un giorno mi ha telefonato, mio figlio vive a Madrid, e mi ha detto: mamma, sai che c'è una donna di cui potresti scrivere? E mi ha detto il nome, Berta Ringer. A me non diceva nulla, mi ha detto: guarda, ha fatto una cosa proprio straordinaria, secondo me puoi scrivere su di lei. Io sono andata a fare un po' di ricerche, ho letto un po' di cose, quello che si sapeva insomma su di lei, del suo viaggio e quant'altro, e ho scoperto una donna veramente straordinaria, una donna veramente moderna per l'epoca, perché lei è riuscita a intuire la potenzialità del velocipede, come lo chiamavano allora, costruito dal suo marito, e già lei pensava che questo mezzo sarebbe diventato un mezzo di utilizzo comune, che l'avrebbero usato non solo in Germania, non solo in Prussia, ma anche negli altri paesi europei. Quindi l'ho trovata una donna molto moderna, anche il gesto che ha fatto, insomma, di uscire di casa di nascosto alle 5 del mattino, rubando il velocipede dall'autorimessa e prendendo anche la patente del marito, perché altrimenti se l'avessero fermata non aveva i documenti. Insomma, è stata molto molto coraggiosa. Poi una donna che viaggiava da sola con due ragazzi, ecco, anche all'epoca era una cosa veramente molto insolita, ecco. E poi Berta che fa questo viaggio così incredibile, e da cui poi tutto esplode, ne parlano in tutto il mondo, e quindi poi lui comincia a costruire sempre più vetture nuove, diverse, e poi insomma Benz è un nome che conosciamo ancora oggi.
E certo, insomma, è questo viaggio da Mannheim a Pforzheim, che un po' abbiamo raccontato, di 106 chilometri andata e ritorno. Berta Ringer, questo personaggio, ha cambiato il mondo delle auto. Noi ringraziamo Emilia Covini per avercelo raccontato in parte, tutto il resto è da scoprire naturalmente nel suo romanzo. Grazie.
Grazie a voi.
Creedence Clearwater Revival, Proud Mary, il brano che stiamo ascoltando ancora in sottofondo. Intanto sono le 17:19, state ascoltando K. Beh, solo qui potete ascoltare questa musica, va detto, e solo qui potete sentire questi temi. Siamo allo spazio degli Anacardi in questa sera, insomma, al profumo di jambalaya, perché ad Ascona torna la musica di New Orleans, quarto concerto della stagione del Jazz Cat Club, che ospita infatti a partire dalle 20:30 Don Vapier e il suo trio Jazz Creole, ed è dunque il banjo lo strumento protagonista della serata, strumento, come dire, forse laterale o forse semplicemente sottovalutato oggi, ma molto presente nel jazz della tradizione. È uno strumento dalle grandi possibilità espressive, come dimostra il primo album di Vapier con questa formazione che si presenta ad Ascona, The Blue Book of Storyville, eletto dal Times Album Jazz Rivelazione del 2020. Ne parliamo con Nicolas Gier, che intanto è collegato con noi al telefono. Ben trovato.
Buonasera a tutti.
È il direttore del Jazz Club di Ascona, grande conoscitore, lo conosciamo da tantissimi anni, delle vie laterali, dei vicoli musicali, potremmo dire, di New Orleans. Allora, neanche farlo apposta, Vapier si definisce the coolest cat in New Orleans. E allora partiamo da qui. Come potremmo presentare questo musicista al nostro pubblico?
Allora, difficilissimo, perché Tra l'altro Don è chitarrista e contrabbassista, e suona veramente di tutto e bene, ma è stato capace nella sua carriera di fare rivivere un po' il banjo, che non è solo uno strumento ritmico e d'accompagnamento che dà il polso alla band, è anche uno strumento musicale. Don è capacissimo, con tanti arrangiamenti interessantissimi, col suo saper improvvisare, il risultato è veramente strepitoso, lascia a bocca aperta, come ha lasciato a bocca aperta per parecchi anni lo stesso grandissimo musicista Wynton Marsalis, che l'ha chiamato spesso a suonare nella sua orchestra.
Beh, Marsalis, sappiamo, come dire, c'è una sorta di vocazione antologica e didattica, la riscoperta delle grandi radici del jazz. Il programma del concerto si preannuncia piuttosto ricco e parte dalla funzione folclorica del banjo, e qui va detto, insomma, il banjo se la gioca un po' tra il jazz della tradizione ma anche il grassroots americano degli Appalachi, per dire, ed è un pezzo importante della voce della cultura creola, no? E con questo concerto si arriva alla produzione autografa di Vapier, dunque perfettamente contemporanea. È una specie di storia musicale del banjo quella di questa sera?
Ma direi proprio di sì, anche perché a New Orleans è sempre stato così, che il jazz classico, quello che noi comunemente chiamiamo tradizionale, è di casa, e quindi va a cominciare da lì. Poi man mano crescendo in modernità prende elementi dei Caraibi, elementi ritmici del Caraibi, fino a finire a prendere tutte le influenze gypsy europee, dove comunque il banjo si trova a suo agio, quasi a casa. Ecco.
Un'ultima questione prima di salutarci. Le chiederei anche di, sì, come dire, spendere due parole sul trio, sui musicisti che lo accompagnano.
Allora, in tutto è un quartetto, quindi c'è clarinetto, c'è una chitarra e un bassista, quasi direi una formazione tipica dello stile gypsy. Il bassista e chitarrista sono di provenienza australiani, mentre il clarinettista è inglese. È la formazione, perché i due australiani vivono in Europa, è la formazione forte di Don Vappi quando è in tournée in Europa, e con questa formazione ha già suonato davanti al pubblico del grande festival, uno dei più importanti a livello europeo, Jazz a Marsiac, dove ci sono questi tendoni di dove si propone jazz a 5.000 persone. Ecco. In quartetto davanti a 5.000 persone devi avere un prodotto veramente valido, e questa sera abbiamo l'occasione di sentirli.
Vediamo di ficcarci le 5.000 persone dentro il Teatro del Gatto ad Ascona. David Honeyblow al clarinetto, Dave Kelby alla chitarra, Sébastien Girardot al contrabbasso. Questa sera alle 20.30 al Jazz Cat Club di Ascona ospita Don Vapier e il suo trio Jazz Creole. Grazie mille per essere stato con noi questo pomeriggio. A Nicolas Gillet,
grazie mille a
per
voi,
la cura di questo concerto. Buon concerto, in bocca al lupo.
Grazie, grazie.
Kaya McRaven, un disco composto da 4 EP, ognuno con il suo bel titolo. Questo brano, Venice, viene da Pop-Up Shop, tutta roba uscita da pochissime settimane per il grande batterista, come dire, grande innovatore del jazz. Anzi, lui non lo chiama nemmeno jazz, lo chiama Organic Beat Music, forse con un riferimento esplicito a Don Cherry. Chi lo sa, insomma, questi 4 EP usciti contemporaneamente riattivano l'idea sonora di Kaya McRaven. Tra la musica del nostro K, proseguiamo gli ascolti musicali con un'altra novità, ritroviamo la Niña da Foresta.
Exhibitionniste comme Rousseau, esclavagiste comme Voltaire, je n'existe pas comme Shakespeare. Mais peut-être, après tout, n'aimez-vous pas la littérature? Je suis bête comme Michel-Ange, alcoolique comme Utrillo, lèche-botte comme Velasquez, épileptique comme Van Gogh. Mais peut-être, après tout, n'aimez-vous pas la peinture? Je suis putain comme Lully, et snob comme Beethoven, plagiaire comme Sébastien Bach, cupide comme Albinoni. Mais peut-être, après tout, n'aimez-vous pas la musique? Je suis gloutonne comme Colette, souillon comme Marie Curie, collabo comme Anne de Bretagne, je ne suis pas un homme comme Jeanne d'Arc. Mais peut-être, après tout, n'aimez-vous pas les femmes? Mais peut-être, après tout, n'aimez-vous pas les femmes?
Brigitte Fontaine, 17:37, 35 secondi, questa K sulla Rete 2, originariamente pubblicato nel 1968, torna disponibile in un'edizione speciale, ovviamente rimasterizzata con una quantità di brani tra l'inedito e in formato demo. È un bellissimo lavoro con una copertina veramente psichedelica, originariamente l'aveva pubblicato la mitica etichetta francese Saravà, si intitola Brigitte Fontaine est folle. e all'epoca, insomma, ridefiniva il pop francese. Siamo nel 1968, disco spartiacque e per il pop francese, ma forse anche per la stessa grandissima Brigitte Fontaine. Tutto questo 3 anni prima di Histoire de Mélodie Nelson di Serge Gainsbourg, che viene indicato come uno degli album pop francesi forse più importanti. Questo ovviamente sempre nelle scalette di K, ma siamo arrivati al nostro momento intitolato K e Spalla. Intanto saluto Simona Sala, che è collegata con noi. Buonasera, ben trovata.
Buonasera a voi.
Allora, è uscito, anzi è stato proiettato nella nostra regione qualche settimana fa nel corso del Festival per i diritti umani qui a Lugano, un film importante, si intitola Black Box Diaries ed è un attacco, insomma, in qualche misura al sistema patriarcale arcaico, no, che governa ancora in gran parte le relazioni di genere in Giappone, e poi tutta una serie di libri che negli ultimi anni ci hanno svelato, no, la vera condizione della donna in quel paese. Penso a Seni e uova, oppure Residenza per signore e sole, ma insomma immagino che Simona Sala nella sua cartella porti altri volumi. Simona Sala, su tutto questo, su questa fioritura di testi, di prodotti che ci fanno comprendere una realtà sociale molto controversa, ha qualcosa da dire?
Sì, si può prendere spunto da diversi fenomeni. Da una parte abbiamo lo sbocciare del Giappone come meta turistica globale, tant'è vero che si è toccato un record quest'anno. Dall'altra parte abbiamo il film che hai appena citato, Black Box Diaries, candidato all'Oscar, ma con delle difficoltà di distribuzione in Giappone, perché denuncia la cultura dello stupro, che è ancora molto diffusa nel paese, tant'è vero che si denuncia solo il 5% dei casi. E dall'altra parte abbiamo appunto tutti questi romanzi di scrittrici contemporanee che, attraverso il racconto della loro quotidianità, della difficoltà dell'affermazione di sé nel mondo del lavoro, nel mondo della famiglia, in una società che ha delle forti pressioni, sentono veramente come un bacino questa disparità tra i sessi. Nel Global Gender Gap Report di quest'anno il Giappone è al 118° posto su 148 paesi, ed è un aspetto del Giappone che, a mio avviso, tendiamo a considerare ancora poco, ma che da più fronti sta emergendo con mezzi diversi. Abbiamo detto che c'è un documentario, ma anche attraverso la letteratura, che è sempre una magnifica porta d'entrata in quello che è la politica narrata in modo discorsivo o comunque letterario. Ecco,
il Giappone, si diceva, sta conoscendo un boom economico importante legato al turismo. Che cosa dovremmo sapere allora meglio di questo paese, dovessimo mettere in agenda un ambitissimo, peraltro, per esempio da me, viaggio proprio in Giappone?
Beh, sarebbe ambitissimo anche per me, mi accodo. Beh, immagino lì si trova la storia recente del Giappone. Noi dalla nostra parte di globo, quando studiamo la Seconda Guerra Mondiale, tendiamo a tralasciare quell'aspetto, eppure lo ritroviamo nelle storie di famiglia raccontate ad esempio da Aki Shimazaki, dove convergono anche persone provenienti dalla Corea o dalla Cina. Abbiamo tutto il problema legato alla sessualità, ed è stato analizzato da scrittrici come, non so, Natsuo Kirino o la Miko Kawakami, che citavi tu prima. Anche il problema di fare figli, affrontato in modo ironico da Kawakami, ma affrontato in modo tragico, distopico, direi, almeno da Murata Sayaka, in un libro magnifico di racconti che si chiama Parti e omicidi, dove ad esempio si immagina che non esista più un incontro fra uomo e donna al di fuori della procreazione, ecco, oppure che non si muoia più. Ecco, si tratta di autrici brillanti, vivaci, che si interrogano in modo insolito sul presente, offrendoci il ritratto di una nazione che comunque sta subendo una profonda trasformazione, a mio avviso, perché quando si comincia a parlare di un fenomeno, ormai vuol dire che si è in qualche modo partiti in una società moderna, insomma.
Ecco, restando all'idea che abbiamo del Giappone, no? E che andrebbe quantomeno dissodata, no? Gli andrebbe fatto prendere un po' d'aria questa idea del Giappone che abbiamo. E molto dipende, insomma, dal fatto che andiamo in Giappone sapendo già quello che vogliamo vedere. Penso non lo so, i cervi, i giardini zen. Io andrei a cercare i negozi di dischi a Tokyo o a Kyoto. Come cercare quello che non sappiamo di questo paese? Beh, certo, Black Box Diaries un'indicazione ce la può dare, insomma, però ci vorrebbe una guida contro i cliché.
Sarebbe fantastico avere delle figure di riferimento quando si va in un posto, ma lo sappiamo tutti che cadiamo nei cliché, insomma, ma non vale solo per il Giappone, pensiamo ai cliché di cui è ammantata l'Italia, ad esempio, o anche per Parigi, le grandi capitali. Sta a noi a cercare viali alternativi o percorsi alternativi, ma è difficile anche quello. Dopo abbiamo il fenomeno dell'overtourism ed è difficile riuscire a fare la differenza per se stessi. Quello che io faccio per me, poi ognuno troverà la sua via, è attraverso appunto queste narrazioni che ci arrivano, che io trovo sempre preziose ed sono costituite dalla letteratura e dal cinema. Qualcun altro le troverà in altre forme d'arte, ma io credo proprio nell'arte, nella creatività come veicolo anche di messaggi importanti e di racconti culturali e sociali.
Il persistere dunque della cultura dello stupro, la si chiama così in Giappone, le difficoltà nel leggere le differenze di genere in un paese ancora molto tradizionalista, ce ne ha parlato nel Cappa e Spalla di questo pomeriggio Simona Sala, che intanto ringrazio davvero tantissimo, ci risentiamo presto, buona serata.
Buonasera.
Planted in the cold ash yard with 97 families who lost 97 farms. I think about my grandpa, my neighbors and my name. It's nice to feel like dying. Like a scarecrow in the rain. Rain on the scarecrow. Blood on the plow. This land for the nation. Hey, this land made me proud. And son, I'm just sorry. There's just memories for you now. Rain on the scarecrow. Blood on the so proud.
John Cougar Mellencamp, qui in un brano intitolato Rain on the Scarecrow, da un album del 1985, per l'appunto Scarecrow, che raccontava il collasso del mondo contadino. Siamo alla pagina dei consigli. Ieri Woody Allen, come sappiamo, ha compiuto 90 anni, nonostante, insomma, lui probabilmente preferisse che la giornata passasse probabilmente nel silenzio. Ovunque sui media si è assistito ad una giusta e legittima, a mio giudizio, celebrazione di questo compleanno. Woody Allen è per molti, credo, davvero un pezzo di vita, un'antologia di situazioni mandate a memoria dai suoi film, dalle sue pagine dei libri. Per alcuni una mania, un pezzo di famiglia più che di vita. Io mi metto tra questi e mi sa pure Mario Mucciarelli, che intanto saluto, benvenuto a K.
Buongiorno, buonasera, ciao.
Allora, Mario Mucciarelli infatti ha appena pubblicato un saggio dedicato a Woody Allen, si intitola Woody Allen, film, amori e nevrosi. Questo potrebbe essere peraltro un suo titolo, lo pubblica Sagoma. Mucciarelli, intanto ci rispondi sulla domanda se per te Woody Allen è o non è un pezzo di famiglia.
È un pezzo di vita e di formazione, perché ho cominciato a mi sono innamorato della storia di Woody Allen e dei suoi libri leggendo la biografia di Eric Lux di tanti anni fa, ormai datatissima perché è precedente agli scandali, e da allora è stato un punto di riferimento sia per me come autore, eccetera.
La struttura del libro, perché devo dire è molto ben costruito. C'è una prima parte in due capitoli che ricostruisce, insomma, la formazione, come Woody Allen, per come lo conosciamo, cresce e si forma. Insomma, potremmo dire la crescita di Allan Konigsberg, e poi una serie di quattro capitoli che individuano quattro andature per il suo cinema. Ecco, vediamo questa cosa. Come hai organizzato questa parte del libro? Mettiamo a fuoco questi quattro filoni cinematografici. Cosa li distingue?
Allora, diciamo una cosa. Allen ha attraversato la storia della nostra storia, negli ultimi 90 anni della vita, e gli ultimi 70 anni producendo film, producendo, scrivendo e producendo film. Ci sono state delle fasi iniziali, quelle degli anni 70, con i film comici più puri, e fino a Io Annie e poi Manhattan, quindi una crescita dalla comicità pura alla commedia più articolata. C'è stata una fase di immaturità, probabilmente, possiamo dire, che è quella degli anni Ottanta, con il film più importante probabilmente Crimine Misfatti, e poi ci sono state altre fasi della sua, come dire, crescita da uomo adulto grande, perché comunque già ancora negli anni 90 produce tanti film, riesce a fare praticamente un film all'anno da allora, siamo arrivati a 50, secondo i conti che fa lui stesso. E poi ha avuto un'ultima fase che continua ancora, che è stata lontana dall'America, perché da Match Point in poi ha prodotto film in Inghilterra, in Spagna, in Italia, in Francia.
Sappiamo che tra l'altro Woody Allen sarebbe alle prese con un progetto. Ci sono ovviamente delle difficoltà a reperire i fondi, potrebbe essere Madrid. Da qualche anno, come ci dicevi, sceglie le città in base al finanziamento, trasformando in parte il suo lavoro, va detto, in una sorta di operazione di marketing turistico. È successo con Oviedo, per esempio, ma d'altra parte quanto fatto, giustamente 50 film basta e avanza per farne un monumento del cinema. Scrittura, regia, c'è tutto. Senti, per me c'è Anna e le sue sorelle. Ieri mi è capitato di riascoltare per intero l'audio, solo l'audio, di Harry a pezzi nella traduzione italiana. Probabilmente il suo 8,5 felliniano, diciamo così, o lui, il suo pagamento del debito a Fellini lo fa con Harry a pezzi, mi permetto questa nota critica, e forse Crimini e Misfatti, beh, ovviamente sullo sfondo Io e Nenni. Ma per Mario Mucciarelli quali sono i colpi al cuore?
I colpi al cuore, io ne dico spesso uno, che è Broadway Danny Rose, un film piccolo, laterale, marginale del 1984, quindi di una fase di grande produttività, di grande maturità, fase anche seria, molto seriosa da molti punti di vista. È un piccolo film del 1984 che io consiglio a tutti quanti, perché fa molto piangere e molto ridere. Però insomma, Io e Annie è stato importantissimo, Manhattan probabilmente studiandolo e ristudiandolo, devo dire, probabilmente il film più personale di Allen da molti punti di vista, non fosse altro che per il titolo, perché Manhattan è stata la sua isola dei sogni, il luogo immaginato da bambino e in cui poi è andato a vivere.
Allora, attorno a Woody Allen ovviamente tanto si è scritto, no? E per molti tra di noi, tra tantissime e tantissime che sono all'ascolto questo pomeriggio, evidentemente immaginiamo sia davvero un pezzo di vita, un pezzo di famiglia, una sorta di convitato annuale al quale apriamo la nostra tavola, lo mettiamo lì perché deve passare e molto volentieri lo mettiamo a tavola insieme a noi. Ma dicevo, molto si è scritto, è difficile scrivere su Woody Allen senza cadere, insomma, nei luoghi comuni che ne fanno davvero monumento. E in questo caso il libro Woody Allen, film, amori e nevrosi, partendo proprio dal tipo di struttura, si distingue. Come si fa a scrivere un libro su questo autore senza cadere nella trappola dei luoghi comuni?
Speriamo di esserci riusciti, nel senso che è vero, si è scritto tantissimo. Allen è stato oggetto di un proprio culto personale e anche di tantissimi studi. Lui stesso ci ha marciato su questa cosa, quindi non mancano le analisi sui film, le analisi anche molto dotte, le attenzioni. Io devo dire che sono partito da alcune considerazioni semplici. Da una parte la volontà di fare di scrivere una biografia italiana, ma in lingua italiana, perché partisse dall'Italia, ma una biografia. Dall'altra il desiderio di scrivere una biografia che fosse un racconto di una vita, che potesse essere interessante anche se non si è cultori. E poi c'era una domanda generale, perché la mia domanda era come ha fatto Woody Allen a diventare Woody Allen, perché in fondo era un ragazzino di Brooklyn, di una famiglia ebrea, un ragazzo assolutamente normale, non certamente favorito dal destino, però grazie al suo talento e a una certa determinazione è riuscito a diventare quello che voleva diventare, probabilmente.
Un'ultima questione, poi ci dobbiamo davvero salutare. Siccome il libro esce per Sagoma, che è un editore che mette un'enorme attenzione e fa, va detto, anche un gran lavoro culturale attorno all'idea di comico in molte sue declinazioni, qual è la chiave per capire la comicità di Woody Allen oggi?
È una bella domanda, anche perché la comicità tende a invecchiare. E questa è una cosa di cui bisogna considerare. La comicità di Woody Allen non è invecchiata ancora, ma certamente un ragazzo giovane di oggi non è detto che si diverta quanto ci siamo divertiti tanti di noi. Allen però è stato un grandissimo, è stato ed è un enorme talento puro di comicità, è capace di mescolare la comicità tradizionale ebraica alla modernità della comicità americana, newyorkese, eccetera. E questo talento e questa capacità innovativa lo ha caratterizzato la sua opera e l'abbiamo riconosciuta rapidamente e la riconosciamo ancora.
Allora, intanto grazie a Mario Mucciarelli, che tra l'altro sarà protagonista di una serie di Alphaville, però ci dobbiamo dare appuntamento a gennaio, racconteremo di più, è già pronta, ma non posso svelare nulla, aspettiamo insomma poche settimane e poi ci risentiamo in diretta per presentare questa serie che Mario Mucciarelli ha preparato per noi qui ad Alphaville sulla Rete 2. Siamo a K adesso, ma insomma Mucciarelli lo risentiremo in Alphaville a gennaio. Dunque ci aggiorniamo molto presto, ricordo Woody Allen, film, amore e nevrosi, lo pubblica Sagoma. Mucciarelli, grazie mille per essere stato con noi.
Grazie Enrico, buona serata.
What's the solitary game you play? What are you content to say? What's your slot machine ballet? Have your fears refreshed today? Feeding content to display? Has it always been this way? Has it always been? Thank you.
windy talkers advertise, wearing suits bought with lies. Nothing comes as a surprise. They are lost, but you are. Every single day's a chance to see humanity advance, but bitter gods look down at ants scrolling through the avalanche of politics and quick romance, navigating the expanse of rectangles and circumstances.
E lei è Caroline Shaw, qui con una delle formazioni con la quale collabora da tanto tempo, formazione di percussionisti. Soul Percussion si intitola questa formazione, Rectangles and Circumstance 2024, l'album dal quale abbiamo tolto questo brano, grazie alla cura nelle scalette, con un occhio sempre di riguardo per le cose più interessanti della musica contemporanea. Beh, Caroline Shaw è intanto un'artista con la quale, insomma, fanno tutti un po' a gara per riuscire a collaborare, compresa, insomma, un po' la star delle scalette musicali di queste settimane, vale a dire Rosalia, ma anche Kanye West, per andare in un mondo forse ancora più pop. Lei ha vinto un Pulitzer per la musica con Partita for Eight Voices, questo diversi anni fa, 12-13 anni fa, un Pulitzer per la musica, oltre, credo, ad oggi 5 Grammy per la musica. Intanto sono scoccate le 18, forse ci regaliamo ancora un istante di musica con Pulsi Perla e poi la nostra copertina, la non notizia del giorno.
Ta te chieto, ta te chieto, ta te chieto, ta te chieto.
Quieto. bien fresco. Vas a ver lo lejos que llega el eco. Para bailarlo yo me aferro al cuero. Vamos a hidratar a los que están secos. Vente jugando, vamos resistiendo. Muévete y goza lo bueno de este veneno. Bailalo ahora, no dejes para luego. Esta es la mecha que enciende tu fuego. Aquí lo que trajimos es tremenda juntanza. Original, orgánico y tiene sustancia. Te vuela la cabeza, no tiene semejanza. Es que este tumba o a toditos los amansa. A los que están perdidos los vamos a encontrar. Y a los que están dormidos los vamos a despertar. Esto es Pulchi Perla, no nos vas a olvidar. Mentes y cuerpos vamos a revolcar. Todos los que quieran sumarse a esta fiesta. Nos damos la mano, nos damos la lengua. Puliendo el diamante, la música hablando. Semillas para estafar, líneas, flores y cantos.
Oggi, leggendo i quotidiani, che la Casa Bianca ha allestito una Hall of Shame, una galleria della vergogna e una classifica delle testate con gli articoli considerati falsi. Quindi, riassumendo, sappiamo della poca dimestichezza del presidente Trump con i principi di libertà di espressione nel suo paese e nel mondo. Non serve, credo, ricordare anche le recentissime parole riservate ad una giornalista per una domanda pertinente e circostanziata relativa all'attacco a due membri della Guardia Nazionale. Ma sei stupida? È solo un esempio, tratto dalla cronaca delle mirabolanti reazioni del presidentissimo alle domande dei giornalisti. Adesso, ad arricchire uno scenario difficile per i media giornalistici, che per esempio hanno dovuto sottoscrivere un impegno per avere accesso al Pentagono e alle informazioni della sala stampa, adesso, dicevo, si aggiunge una colonna infame di manzoniana memoria. A decidere se tu, giornalista o testata, hai scritto una menzogna sarà direttamente la stessa Casa Bianca. Ecco, quindi, se l'amministrazione MAGA decreta che quella che tu hai dato è una falsa notizia, questa è una falsa notizia. Si chiama certificazione presidenziale e non grava solo sugli Stati Uniti. Anche l'Europa non è esente da questa deriva che vuole penalizzare la libertà di stampa e la professionalità giornalistica. Ne sappiamo qualcosa. Se le notizie del loro trattamento mettono in cattiva luce una parte politica, è sicuramente, tanto per cominciare, una fake news. E intanto abbiamo screditato il lavoro della testata. Poi verranno magari delle rettifiche o delle prove a sostegno del giornalista e del suo lavoro, ma intanto il fango è stato gettato. Ma come possiamo capire come si è arrivati ad un vero e proprio indice dei giornalisti, una colonna infame o altrimenti una gogna? Come sempre c'è un intreccio di cause e concause, un po' l'animo profondo di un certo tipo di politica conservatrice che guarda con sospetto alla stampa e ai media storici come CNN o Boston Globe negli Stati Uniti o Guardian in Gran Bretagna. Poi accanto a questo c'è l'idea della necessaria contrapposizione per creare consenso. Dal punto di vista politico la propaganda a mezzo diffamazione, perché accusare un giornalista di diffondere fake news senza prove è un'infamia, è sicuramente uno strumento di costruzione del consenso. Più nemici metto in cattiva luce e maggiore sarà il consenso che otterrò, banalmente, secondo la logica che vuole che avere tanti nemici trasforma in un eroe che ne denuncia la presenza. La Hall of Shame è quindi un ulteriore impoverimento del dibattito politico e democratico di un paese in crisi. È il segno riconoscibile un po' ovunque di una dinamica della contrapposizione che tiene molto a delegittimare il mondo del giornalismo serio.
Io mi accorgo di esserti diventato grande, vedo solo facce stanche e quando viene sera proietto una lunghissima ombra. Thank you.
Avrete sicuramente riconosciuto la voce di Andrea Laszlo De Simone, una lunghissima ombra dall'album omonimo, che è arrivato dopo un lungo silenzio per quello che concerne almeno il lavoro sul dischio di ampio respiro, il vecchio, vecchio disco, con quella decina di tracce pensate per stare una dopo l'altra in quell'ordine preciso. Noi lo stiamo ascoltando da tempo, Andrea Laszlo De Simone, ci piace assai, sta nelle scalette di K e lo ritroviamo qui con questo magnifico brano, con un incedere molto cinematografico. Forse non per nulla Laszlo De Simone ha vinto un César per la migliore colonna sonora per un film francese nel 2024. Una lunghissima ombra nella musica di K questo pomeriggio. Nick Cave ha firmato un pezzo della colonna sonora di una serie che si può vedere su una piattaforma, una serie che si intitola, adesso ci arriviamo, Train Dreams, l'album, ed è la colonna sonora di un film che ha lo stesso titolo, epopea di tagliatori di legna, boscaioli, taglia alberi nell'America, negli Stati Uniti, dell'inizio della sua epopea del West, e qui lo troviamo in un brano omonimo, Nick Cave, intitolato Train Dreams.
I've seen a grizzly big as a house walk across an open plain. Heard of a boy called Elvis something, his voice could drive young girls insane. I've seen a man from a mile away shoot a bobcat through the brain. But lately I've been having dreams, crazy dreams I can't explain. A woman standing in a field of flowers and a screaming locomotive train. Crazy dreams that go on for hours, and I can't begin to tell you how that feels. Seen an elk with twisted antlers throw bright lightning across the sky. Seen a man with a broken curse leap from a bridge and try to fly. And I've seen a boy who was a dog who became a man and forgot to die. Lately I've been having dreams, crazy dreams I can't explain. A woman standing in a field of flowers and screaming locomotive train. Crazy dreams that go on for hours, and I can't begin to tell you how that feels. That connects me where I am now to the place where I'll one day be. It's measured in the words that we speak and the strange and wondrous things I've seen. It's measured in truth, it's measured in love, measured in a tendency to pain. It's measured by a girl in a field of flowers, a screaming dream of a midnight train. This has been going on for years. Years and 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 years. I can't begin to tell you.
Nick Cave ha firmato questo pezzo con Bryce Dessner, uno dei due gemelli dei National, la formazione guidata da Matt Berninger. Il film al quale facevamo riferimento, che potete vedere ed è uno dei film più importanti che Netflix ha messo fuori, è probabilmente uno dei più belli nella produzione recente. Il film lo ha diretto Clint Bentley ed è tratto da una novella, e qui si intrecciano molte, molte vicende. Si parte da Nick Cave e si arriva a Dennis Johnson, che è l'autore di Jesus Son. Questo film, appunto, Train Dreams, nasce da una novella del 2011 di Dennis Johnson, un grande scrittore contemporaneo statunitense. 18:16, 18:17 adesso, state ascoltando K. Vi ricordo anche i nostri contatti 079 382 6765. Vogliamo in questo nostro pomeriggio lanciare un documentario, un film che andrà in onda questa sera, partendo da una considerazione. Forse qualcuno ricorderà Leonardo Sciascia, no? Che profetizzava che la linea della Palma si sarebbe spostata da sud verso nord, e con linea della Palma intendeva il crimine gestito dalla mafia. Erano gli anni 70 e, come per altre cose, lo scrittore siciliano, insomma, ci aveva visto giusto. Questa sera su RSI La 1 alle 21:10 verranno proposti i primi due episodi della nuova miniserie TV prodotta da RSI e diretta da Fulvio Bernasconi, intitolata La linea della Palma. Ed è la storia è un thriller finanziario che intreccia il passato, quando la Natività con i santi Lorenzo e Francesco d'Assisi di Caravaggio spariva dall'oratorio di San Lorenzo a Palermo, una storia che arriva al presente del Canton Ticino, dove la tela mai ritrovata potrebbe essere stata custodita. Entriamo nelle atmosfere di questa storia con alcuni momenti e subito dopo incontreremo il regista.
Noi abbiamo il quadro più ricercato del mondo.
Sicuramente un rischio grosso per noi.
Lei che cosa sa del Caravaggio rubato?
Devi star lontana da quel quadro. È una tragedia. Tormenta tutti, chiunque.
Conoscevo molto bene tuo papà.
Antonio era il miglior esperto di pittura che abbia mai avuto. Lo chiamavamo il maestro, pensa un po'.
So cosa vuoi sapere.
Io l'avevo detto di non agire più di testa sua.
Falla sparire.
Ma che cazzo? È mia sorella.
Allora, questa sera potrete vedere su RSI La 1 alle 21:10 i primi due episodi della serie televisiva La linea della Palma. L'intera serie è già disponibile su Play RSI. Tra l'altro, sempre sul Play, ma questa volta in versione audio, potete, nelle pagine audio e podcast di RSI, potete ascoltare anche un bel podcast firmato tra gli altri da Olmo Cerri e Maria Roselli, intitolato Il furto del Caravaggio, la pista svizzera. È un prodotto, come dire, che accompagna la serie televisiva. L'intera serie, come detto, è già disponibile su Play RSI. Se preferiste però guardarvela un po' alla volta, l'appuntamento dopo questa sera è per i prossimi due lunedì di dicembre, l'8 e il 15. Scopriamo ora insieme di che cosa si tratta. La serie è nata da un'idea di Maria Roselli e Mattia Lento, è stata sceneggiata da Thomas Ritter e ci racconta di Anna, giornalista cresciuta senza il padre. La vicenda si apre con il ritrovamento dell'auto del padre di Anna in fondo al lago di Lugano. Cos'è successo all'uomo che di mestiere faceva il restauratore di opere d'arte, che proprio subito dopo il furto della tela di Caravaggio aveva lasciato la Sicilia per Lugano? Fulvio Bernasconi, regista, non ci svela nulla, ovviamente, ci parla però della genesi e della lavorazione di questo progetto.
L'idea della serie è nata prima di me, nel senso che è stata sviluppata da Maria Roselli e Mattia Lento da prima, poi con l'aiuto di Thomas Ritter, lo sceneggiatore, e io sono entrato nel progetto in una fase successiva in cui comunque c'erano già, forse non le sceneggiature, ma i trattamenti, che sono insomma dei riassunti di sceneggiatura. E penso che l'idea è nata proprio da questo fatto di cronaca, il furto della Natività del Caravaggio che sparì da una chiesa a Palermo nel 69. Il quadro non è mai stato ritrovato, ma diciamo delle piste investigative portano verso Lugano dove il quadro potrebbe essere arrivato. E a partire da questo spunto loro hanno pensato a una storia che coinvolge le persone coinvolte nel furto, nello, diciamo, spaccio del quadro e i loro figli.
Mafia, dipinti preziosi, intrighi finanziari, Lugano, banche, fiduciarie. Sembrerebbe tutta una serie di luoghi comuni collegati ad arte, ma in realtà è proprio la cronaca dei nostri tempi. Una volta era la Piovra, adesso è la Palma, ma poco cambia.
Bisogna pur dire che il Ticino e lo sviluppo economico enorme del Ticino, avvenuto così negli anni 60, è in parte di origine grigia, come diceva sempre Dick Marty, cioè dobbiamo pur dirlo, cioè, non dico che tutte le attività finanziarie e bancarie fossero illegali o nefaste, però di sicuro c'è stato e forse c'è ancora una parte così sotterranea al limite della legalità e a volte anche oltre. Perché insomma questo aspetto, questa realtà storico-sociale è dipinta nella serie.
I temi legati ai reati finanziari sono quelli su cui hai lavorato più spesso. Mi piace ricordare Cartier de Banque, 12 puntate in 2 stagioni. Come mai questa attrazione per la finanza e per i reati?
No, ma io non ho un'attrazione per la finanza, ho piuttosto un'attrazione, diciamo, per lo Stato di diritto, la democrazia. Per cui la finanza mi interessa come antagonista di queste cose. E, no, vabbè, più seriamente è chiaro che queste cose permeano la società svizzera. È una parte importante della nostra economia, della nostra vita sociale, per cui che si raccontino delle storie su queste cose mi sembra normale. Io personalmente è chiaro che ho una visione molto politica della vita e di quello che faccio, per cui naturalmente sono un po' attirato da queste cose.
Come si approccia il lavoro ad una serie TV? Quanto tempo ci vuole per realizzarla? Sono quasi 300 minuti, bisogna girare di corsa di solito, voi ci avete messo circa 66 giorni, che sembrano tanti, ma in realtà per fare 6 puntate sono una per ogni 11 giorni. La preparazione è fondamentale.
Sì, posso raccontare in dettaglio. Insomma, io, diciamo, prima ho partecipato un po' allo sviluppo delle sceneggiature, eccetera, però onestamente il mio lavoro da regista puro e in fondo è cominciato, credo, settembre dell'anno scorso, con la preparazione in cui bisogna fare molte cose. La prima cosa banale è analizzare la sceneggiatura, vedere come si vuole tradurre in immagini e suoni quello che c'è scritto su carta. E sì, certo, la preparazione è fondamentale. Qui c'è stata una grande preparazione, devo dire, da parte di tutti, anche lunga, dettagliata, e sicuramente è una cosa, anche, scusa, una cosa importante, naturalmente il casting fatto molto a fondo, in dettaglio, poi la lettura e le prove con gli attori, che sono un altro aspetto fondamentale. E certo, naturalmente è un po' banale dirlo, ma meglio si è preparati, meglio si può fare, anche più velocemente si può fare. In realtà questa serie l'abbiamo girata in 66 giorni, che è piuttosto una durata generosa per una serie in Svizzera. Certo, i ritmi restano frenetici, però credo che abbia avuto il tempo di fare le cose, spero bene.
Avete girato a Lugano, che è anche la tua città di origine. C'è qualcosa che ti ha colpito, visto che ora non ci abiti più, e nel rivedere alcuni luoghi magari ti ha stimolato qualche ricordo particolare o qualche differenza?
No, diciamo, è chiaro che girare a Lugano, la città dove sono cresciuto, c'era un legame così affettivo molto forte, e anche sinceramente, cioè, mi stava a cuore anche un po' difendere la città, la sua bellezza, il suo mistero. La sfida era non semplicemente mostrarla bella, mostrarla intrigante, insomma, un po' affascinante, e però anche renderla credibile come luogo teatro di un thriller, comunque, di una storia appassionante. Cioè, non è che abbia scoperto niente che non sapessi, però, cioè, mi ha fatto piacere investire dei luoghi della mia infanzia riutilizzandoli, travisandoli un po', così, cioè, c'è molte cose, insomma, dicevo ieri sera la prima che abbiamo fatto al Cinestar, dunque al quartiere della Gera dove io sono cresciuto, e abbiamo usato un po' dei luoghi in cui io sono stato bambino.
Gaia Messerklinger è Anna, la protagonista. Lei è un'attrice che ha fatto molta più TV rispetto al cinema. Quindi conta la specializzazione, conta ancora?
No, io credo che questa cosa, cinema, televisione, io l'ho sempre trovata una differenza un po' artificiale, cioè comunque. Certo, ci sono dei codici specifici, c'erano dei codici specifici, adesso sempre meno. Però voglio dire, soprattutto per un attore, quello che conta, cioè la sua performance, è essenzialmente incarnare, rendere credibile, verosimile un personaggio, e che sia fatto per il cinema, per la televisione, a me sembra essenzialmente la stessa cosa. Certo, forse al cinema è un po' più di tempo per farlo, e ancora non è più veramente così oggi. Ci sono delle specializzazioni di fatto negli usi e costumi così dei grandi paesi tipo la Francia, l'Italia, come un attore di televisione fa televisione, ma secondo me sono cose un po' artificiali.
La linea della Palma di Fulvio Bernasconi va in onda questa sera con le prime due puntate sulla 1 alle 21:10, già tutta disponibile su Play RSI. L'intervista era di Alessandro Bertoglio. Io mi fermo qui perché siamo ai saluti, 18:27:30. Grazie a Davide Fersini che ha fatto il programma insieme a me questo pomeriggio. Noi ovviamente ci ritroviamo domani a partire dalle 17, ma la giornata di domani vedrà ovviamente la partenza con Natascia Fioretti alle 6 e alle 11 torna Alfa, quello che riguarda naturalmente l'informazione culturale con Cristina Artoni. E dunque da parte mia passate una bellissima serata, restate con la Rete 2 e state bene. Life has a throat, we learn to grab it. That kind of thing comes automatic in a zone like the one we inhabit. In the meantime, 10 of us share one pair of shoes. No one dares to air their views on the square of the hypotenuse. Meantime, life goes on, ticking like a meantime bomb, and stories all start once upon a meantime. They melt old locomotives down to cast a vast black iron crown to symbolize what weighs them down, way down. In the meantime, a ghost train pulls into the Hauptbahnhof off. No one gets on, no one gets off, but you can hear the ghost conductor call. Say all aboard for the meantime. Yeah, the meantime has a strange allure. It looks so good in the brochure. You could hold up there, you could take the cure. Oh sure, in the meantime. Wait forever, meantime's never right. Only blues, more bad news coming down the pipe. Meantime's never right.